Grazie Selma. Effettivamente si è risvegliato qualcosa dentro di me e sono ripreso a creare dopo 20 anni che non mettevo mano e testa e cuore e anima aperta all'arte. Che poi l'arte ha tante espressioni. Anche il relazionarsi con le persone, il conoscere, il divulgare, in un certo qual modo la mare è arte, no? E la dea, la sirena, fa questo. E la mia partenza è stata anche per me questa sirena bifronte di Lucca, di San Martino. E nella piazza sono disposte le opere nell'ordine in cui io le ho create. E l'ordine è importante perché la sirena successiva ha qualcosa della precedente e ha qualcosa di nuovo, e così via. Ed è un percorso che va dalla prima sirena laggiù, a tre colori, il bianco e il nero, e sono i colori della luce e dell'oscurità che tutti abbiamo dentro di noi e che possono essere in armonia per essere in interezza e in piena consapevolezza di noi. Intorno a lei c'è il cerchio della fertilità e della protezione e della sua passione e fa un po' come il segnale della sirena, qui si inizia. È una sirena semplice nell'apparenza, ma che sa parlare molto di lei. Le sue due code, i suoi due aspetti, è una giana anche lei. Ed è una guardiana delle porte, perché come diceva prima Selma, la sirena è la signora delle porte del cielo, ma non solo, perché per gli antichi c'erano tre regni: il cielo, la terra e il sottosuolo, detto anche inferi per gli etruschi, ma è un mondo. E qui a Varga è molto sentito perché in alto c'è il monte, che era un antico osservatorio, probabilmente di 5.000 anni fa, forse più, ed è orientato all'unistizio di Sirio, e infatti il doppio tramonto colpisce il Duomo e fino in fondo il San Cristoforo, 40 giorni prima e 40 giorni dopo il solstizio d'inverno, che è un periodo dell'inizio, perché è il passaggio all'inizio, alla fine dell'inverno e l'inizio della luce che cresce. E apre l'anno e di lì si parte. Quindi siamo andati avanti. Dopo la giana con i tre colori della dea è arrivata la giana della gioia splendente, ha il corpo d'oro, le code d'oro con le sue squame color acquamarina. E lei è una sirena che porta voglia di vivere, gioia, ancora più colore, pur rimanendo nella sua semplicità, come dire. Dopo di lei, io ero partita con un'idea di fare una serie di sirene bifronte, e invece è arrivata la adolescente, dallo sguardo dolce, con le codine nelle mani, che è la sirena di Barga, ed è arrivata tutta d'oro. Perché portasse ancora più luce, le sue code sono intagliate, perché questo materiale, che è un materiale molto particolare, una schiuma di etilene e vinile acetato, che io lavoro prima con la matita, dopo intaglio col bisturi e poi dipingo con gli acrilici una volta che l'opera è emersa, e permette di poter dare una serie di risultati a seconda della pressione della matita e delle volte in cui si passa il colore, se solo con lo spray, e la seconda sirena è solo con lo spray, con uno stencil per le code, e invece la piccola di Varga è tutta intagliata con la matita e col bisturi scavata, perché è una profondità dell'anima che va a raggiungere. E lei proprio mostra pienamente la sua creazione, i piccoli seni d'adolescente, perché le sirene, come scriveva Tommasi di Lampedusa, sono delle giovani eterne che amano soltanto e che non fanno del male, come per anni, direi secoli forse, parte della Chiesa ha fatto passare, ma in realtà il messaggio della sirena è molto più profondo e riemerge con tutta la sua potenza. E dopo di lei è arrivata un'altra sirena di Barga, ma con le code, con intorno alle sue squame colorate di azzurro mare, perché un tempo sembra che sotto il monte di Barga arrivasse il mare. e quindi ricorda un po' i doni che lei poteva portare. Dopo di lei è arrivato il labirinto di Lucca, perché la sirena e il labirinto sono profondamente connesse, esattamente come la Dea Madre e il segno della Labris. La Labris è l'ascia sacrificale che avevano le antiche sacerdotesse e che utilizzavano nei loro riti sacrificali per dare inizio a un nuovo ciclo. Il nuovo ciclo partiva ai primi di aprile, il 4 di aprile, che è anche il mio compleanno, quindi una data particolare, forte per me, e che permetteva di partire con un nuovo inizio. E succedeva ogni 8 anni. Il numero 8 nella numerologia, diciamo, della geometria sacra, è un numero che torna tantissimo e che torna anche nelle varie rappresentazioni che si trovano. È il simbolo anche dell'infinito rovesciato. E da qui siamo arrivati, è arrivato l'antico Egitto, è arrivato Ra con le sue ali spiegate, con il sole sulla testa, è lì sotto la sirena dalle code color del mare, e lui ha dato l'inizio all'altro tipo di rappresentazione della sirena, che è Iside, grande dea creatrice, e che è lì. Ora le due signore stanno volando. Prima è arrivata la Iside tutta d'oro ed è bicaudata con le code, con il disegno della sirena di Barga, perché lei si connette e connette le varie culture. E tra le sue ali c'è l'Ankh, che è la croce di vita eterna, ed è una croce che porta incise le fasi lunari, e anche lì si comincia a connettere, a dimostrare il suo forte legame con la Dea Madre. Sotto di lei comincia a prendere colore, come aveva fatto prima la sirena di Barga, con i colori che spesso venivano utilizzati nell'antico Egitto, e quindi il rosso, sempre il rosso della fertilità, l'azzurro, il turchese, che è una colorazione sacra agli egizi, ed iniziano ad apparire nei suoi monili le fasi lunari, il simbolo dell'infinito, e sull'anca della croce sacra iniziano ad apparire i segni dell'alchimia, e quindi i simboli dei quattro elementi: aria, terra, acqua e fuoco, il mercurio, che è, diciamo, un agente di trasformazione. Al centro dell'Ankh c'è una piccola colonna che è chiamata Zed, che è la colonna di Osiride, che è il compagno della Dea, ed è la colonna incrollabile che regge la forza degli egizi. E da lì la sirena ha aggiunto una coda, e siamo tornati indietro di molto molto tempo, e siamo arrivati ai Sumeri, agli Assiri, ai Babilonesi, alla rappresentazione della Gorgone, che noi immaginiamo come Medusa nella cultura greco-romana, come una creatura mitologica trasformata in mostro, ma in realtà lei prima era una rappresentazione di grande protezione, e aveva i suoi serpenti tra i capelli che la proteggevano, ma curavano anche, perché noi sappiamo che il simbolo della farmacia è il bastone della Dea, e anche poi di Mercurio stesso, il bastone della medicina, che ha due serpenti che si incrociano. E del resto la medicina nasce da piccoli veleni trasformati in medicamenti, e quindi porta essa stessa la forza della guarigione. La prima Iside tricaudata ermetica, così chiamata perché oltre ad avere tre gambe, come appunto anche la Scilla, e ruota, un simbolo molto antico che riprende anche il Triskel dei Celti, e quindi qui si vede fortemente il collegamento che c'è tra culture in apparenza lontane, perché uno pensa alla mezzaluna fertile, il Triskele e i Celti, eppure erano già qui uniti. Ed ora abbiamo il simbolo della Sicilia, no? Che regge sulle tre colonne sacre. Sulla sua testa c'è il disco solare di Ra, al cui interno c'è il simbolo della trasmutazione del mercurio, e anche lì intorno porta i simboli dell'alchimia che derivano dalla precedente Iside. Dopo di lei è arrivata un'opera molto complessa che si chiama Omnia Unus Est, e che rappresenta il tutto e l'uno, quindi l'unione del principio dell'alchimia, della trasformazione, la connessione e la forza di tutta una serie di simboli e di rappresentazione della Dea. Qui Iside, la Dea Madre, appare per la prima volta insieme al suo compagno, ad Osiride, sono in forma di sfingi alate, e del resto il leone è un compagno di forza della dea e si riprende tanto anche nelle culture egizie, ma anche nella cultura etrusca ci sono tante sfingi. E loro giocano una particolare partita a scacchi. Su questa scacchiera ci sono delle rune celtiche, ci sono dei simboli, tra l'altro anche delle formelle del Duomo di Barga. Tra queste, la prima formella sulla destra in alto, che è l'infinito, sembra una specie di labirinto a forma di otto. Tutto sulla sinistra, qui appare per la prima volta nelle opere il labirinto di Barga, piccolino, ricostruito a suo tempo come immagine nel libro di De Marroni, e al cui centro dopo vedremo che c'è una scritta che si può intravedere in un'opera successiva che è l'Ecate, ha come un simbolo del simbolo dei pesci, ma che è anche un H, l'H proprio di Ecate, che qui ti ricorda il suo collegamento col femminile. E poi c'è una formella importante per questa opera e che nel Duomo si ripete più e più volte. C'è come una piccola pianta, come un piccolo ventre, che al suo interno ha due foglioline. Queste due foglioline diverse tra loro si ritrovano in alto sopra di loro e in basso sopra di loro, e quindi all'interno e all'esterno, così come in alto così in basso, così come dentro così fuori, uno dei principi fortissimi e chiave dell'alchimia. Qui appaiono per la prima volta le due chiavi, la chiave del maschile e del femminile. La chiave del femminile ha la forma del pianeta di Giunone, quindi si riconosce dopo un po' di studio, e sono due chiavi che sono incise qui a Barga, al numero 1 di Vicolo Chiaro, su una pietra antica. Io lì le ho trovate e poi nel mio percorso ho capito che cosa significavano. E quest'opera fa vedere l'uruboro dell'eterno mutamento, sopra c'è un drago femminile, peraltro è incinta, che stringe due uova con due rune incise, Vercana della femminilità e poi Gebo che è la runa dell'amore, e sotto c'è il drago maschile, che è un'altra rappresentazione del dio di Osiride, che stringe la runa della forza di Feo e poi la runa di Mannaz che rappresenta l'unione. Questa è un'opera complessa da studiare e che lancia tanti significati. Dopo di loro è arrivata un'altra Iside tricadata ermetica, tutta colorata, che è una piena espressione lunare della dea. Sulla sua testa è là, ha le tre fasi lunari crescente con un'alfa sopra, la piena, e poi c'è la calante con l'omega, e qui iniziano ad apparire i primi simboli. E dopo di lei, perché comunque di Ecate Trigata l'abbiamo parlato prima e comunque ha dei colori che innalzano, arriva l'unione alchemica, dove Iside e Osiride, sulla base della sirena bicaudata a bifronte di San Martino che abbiamo visto all'inizio, sono appoggiate sulla ruota della fortuna, un simbolo molto forte, la decima carta dei tarocchi, ma è la ruota che gira, che è la ruota dell'anno e la ruota della vita, che prosegue il suo corso. E qui il 2 e l'1, perché non c'è maschile senza femminile. Il femminile esalta e il maschile sostiene, ed insieme creano, e hanno le due code aperte, ognuno apre la sua, e ci sono tutta una serie di simboli importanti, tra cui anche la sublimazione alchemica, e iniziano ad apparire le stelle, iniziano ad apparire i pianeti, iniziano ad apparire le Pleiadi, delle stelle fantastiche, delle stelle sorelle, i blu, le stelle di Sirio, che sembra che è la stella più luminosa, si pensa sia una, invece sono tre stelle, e poi c'è l'Ursa Maggiore, il gioiello delle sette stelle, ed è costellazione, cioè un gruppo di stelle molto molto forti, ed è tra quelle più evidenti. Sotto di loro è arrivata Ecate bicaudata, alchemica anche lei, sempre su una ruota della fortuna, con le quattro direzioni che indica, e sopra di lei il suo labirinto di Ecate, alla sinistra il labirinto, alla sua destra anzi il labirinto del Duomo, sulla sua sinistra un labirinto femminile. Porta con sé tre labirinti, ha sei braccia, le due braccia superiori portano le torce per scendere e portare la luce nell'oscurità, è un messaggio molto forte, e le due centrali reggono le code della creazione, le due di sotto portano le due chiavi, le chiavi del femminile e del maschile che aprono le porte dei tre regni. Sotto di lei e su di lei ci sono dei tatuati, i simboli alchemici, le rune, e sul suo ventre, nelle posizioni anche del chakra, i fiori della vita, il fiore dell'Is, che è il fiore creativo nei pieni e nei vuoti, e poi c'è la stella a otto punte di Star, che ha un'origine antica come la Gorgone e che ritroviamo anche nel Domo di Varga in tantissime rappresentazioni. È la stella di grande luce e forza di creazione. E dopo di lei siamo arrivati a una sirena importante, che è la sirena di Volterra, e che però anziché portare il remo e un panno, e lei con le sue ali con gli occhi incisi sopra perché possa vedere per bene dall'alto con le ali della conoscenza, ha due aspetti. Anche lei mostra come la luce e l'oscurità, i regni di cui lei è signora, possano essere integrati in una. Ha una coda da sirena intagliata come la sirena di Varga, una coda da serpente che scende nelle profondità. Un'ala è del regno di sotto e un'ala è del regno di sopra, eppure entrambe le permettono di prendere il volo e di anche scendere nella profondità. Porta le torce per portare luce nel labirinto, dove incontrerà la sua controparte maschile, in questo caso la rappresentazione della dea e del toro, che risale a 13.000, 14.000 anni fa, quindi qualcosa di molto 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 antico. E lui è lì che l'aspetta al centro di questo labirinto, che è un po' come un ventre o come un utero, perché sopra le mura del labirinto, in questo caso che sono in parte di viventi, quindi di rami e di foglie, e in parte nel contorno basso c'è il mare che rappresenta le profondità, mentre in alto c'è l'arco del cielo con l'arco dei pianeti, e hanno una forma come due ovaie, proprio per rappresentare che il sottosuolo rappresenta, così come il mare, un glemmo materno dal quale si nasce. E qui, in questo labirinto, ci sono tante piccole raffigurazioni di culture differenti che vengono unite nello stesso messaggio. Da un lato c'è Kukulkan, il serpente piumato, si parla del Messico, in questa della fantastica piramide che sorge in un promontorio dove sotto c'è un labirinto di gallerie, esattamente come abbiamo anche qui, sopra il monte con il tempio e sotto il labirinto, in parte anche con acqua che scorre, quindi una forza molto grande. Parte delle mura sono appunto di rami e foglie, parte sono d'acqua, si muovono, parte rappresentano il fuoco. E poi ci sono appunto i quattro elementi, e qui si parla chiaramente anche qui di alchimia, ci sono delle rappresentazioni dei pianeti e dei simboli nei pieni e nei vuoti, fatti anche con il disegno delle mura, no? Per cui ci si può soffermare molto. In fondo c'è la Gorgone, ci sono i draghi, ci sono tante cose di cui parlare, anche chiavi e porte. Alcuni di questi simboli vengono da più parti d'Italia, altri da più parti del mondo, persino Izanami, che è la dea creatrice delle isole del Giappone, e che tra l'altro qui ci si può collegare anche a un'altra figura che qui non c'è, ma è una sirena tricaudata del Giappone che si chiama Mabie, e che anche lei è rappresentata fortemente in questo paese così lontano eppure così vicino a noi. Dopo di lei è arrivata una guerriera degli elementi, guerriera dell'armonia degli elementi. I quattro elementi, si dice che se si riesce ad averli in armonia all'interno e all'esterno di noi, permettono l'elevazione del quinto elemento, che è lo spirito, che porta la forza. È una sirena che non ha lunghi capelli, ha un elmetto con al suo centro inciso il simbolo della dea del toro, molto forte. Il colore del suo corpo è il rosso, è la fertilità, è la forza femminile, e porta sulle sue code tutti i colori degli elementi, ed è una sirena di grande forza che è emersa così a rappresentarci quanto sia possibile ottenere qualcosa di sempre migliore dentro di noi e fuori di noi, con l'impegno a conoscere noi stessi e anche a diciamo, riuscire a relazionarsi al meglio con gli altri e a creare rapporti sempre migliori, e insieme si cresce, come si suol dire. Dopo di lei c'è la bella sirena etrusca, tutta rossa, anche lei di grande forza femminile, che ha gli occhi sulle code, mentre la sirena etrusca di Volterra li porta sulle ali e fa pensare un regno superiore, lei dimostra sempre di più di fare parte anche del regno di sotto, e lei ci vive bene, ci vive benissimo, ed è una sirena di forza creatrice con da un lato i fiori, e dice la scritta sopra, io l'avevo interpretata diversamente, ma l'originale che dopo ho ricevuto dice: acqua di fior d'ar, sono i fiori, l'acqua dei fiori che viene fatta al solstizio d'estate. Ed eccoci qui che si va a riavvicinare verso l'inizio, no? E il solstizio d'estate è un grande punto di forza della dea, e le ragazze raccoglievano i fiori nei campi, le lasciavano riposare sotto la luna, e quest'acqua di fiori era un'acqua di fiori che ha il grande potere di cura delle persone, dell'anima e del fisico, con vari usi. Sotto di lei c'è la conchiglia, che è la conchiglia della creazione, sotto l'apertura delle sue code, e ricorda anche l'aspetto del mare, oltre quello della terra, e poi ci sono le spighe di grano, e chiaramente il pane è ciò che nutre, no? Ed è anche questo un simbolo di grande forza. E dopo di lei è arrivato lui, che apre e chiude il cerchio prima di ripartire con la sirena Giana, e lui è un tritone bicaudato che si chiama Omnia Mutantur Nihil Interit, tutto muta e niente perisce, perché così come c'è un alfa della creazione, c'è un omega della fine, ripartirà l'alfa, e lui rappresenta il compagno della dea, e la parte maschile, e che si unisce chiaramente anche lei, un po' come Iside e Osiride che abbiamo visto prima, e è appeso, lui è in origine, la figura è tratta dal batacchio del portale del Palazzo Ducale di Genova, città marina, e che mi è arrivato proprio in corsa, e io devo dire che ho fatto nottate per poterlo portare qui, perché era giusto che ci fosse anche lui ad accompagnare tutte queste belle signore, adesso mi sa che le donne sono molto di più dei uomini, e però che ci potesse essere, che potesse portare il messaggio che dopo la fine c'è sempre una rinascita, c'è sempre un nuovo inizio. Ed eccoci qui che abbiamo, come dire, terminato il percorso del racconto delle opere, che poi io sarò disponibile per chi vorrà chiedermi approfondimenti. Dopodiché, con l'aiuto anche di Sharon e Leonardo, verrà servito il vino, diciamo.